Viaggio nell'Apocalisse verso l'Anticristo prossimo venturo di Guido Landolina. Capitolo 8, paragrafo 2. Finalmente una spiegazione convincente e direi esaustiva sulla venuta intermedia di Gesù. Dall'opera della mistica, che vedeva tutto in visione e descriveva quanto vedeva e trascriveva velocemente gli stessi dialoghi in tempo reale e con assoluta precisione, si apprende che Gesù, nel periodo successivo alla resurrezione, aveva dato in precedenza disposizione agli apostoli di dare appuntamento a tutti gli altri discepoli sulle pendici del monte Tabor, monte in Galilea a metà strada fra Nazaret e il lago di Tiberiate. Località evidentemente cara a Gesù, dove vi era stata in precedenza la sua trasfigurazione con l'apparizione di Elia e Mosè davanti agli apostoli Pietro, Giovanni e Giacomo, per impartire ai discepoli le ultime catechesi di perfezione prima dell'ascensione. Nel frattempo, però, egli era apparso a parecchie persone per confermarle nella fede o premiarle. Era stato terribile lo sconforto di quei semplici discepoli che Gesù aveva conosciuto ed evangelizzato nei 3 anni di vita pubblica percorsi nelle varie località della Palestina. Essi, credendolo figlio di Dio, lo avevano poi saputo crocifisso e ben morto. Quella notizia si era infatti diffusa in Palestina come una folgore a ciel sereno. E si erano sprofondati nell'oscuramento più profondo. Allora Gesù apparì loro in segreto nei giorni successivi alla resurrezione. Sono straordinarie e commoventi nell'opera valtortiana le descrizioni ed i dialoghi fra Gesù e questi suoi discepoli in queste apparizioni rimaste segrete e di cui non si fa quindi cenno nei Vangeli. Del resto, i Vangeli non fanno cenno nemmeno alla apparizione segreta di Gesù alla Madonna, che all'alba di quel terzo giorno, in lacrime, stava pregando il Padre nella sua stanzetta nella casa del Cenacolo, in attesa, unica rimasta a sperare, della sua resurrezione. Possibile che nessuno si sia mai meravigliato di questa lacuna dei Vangeli? E che Gesù fosse descritto come apparso agli estranei e non a sua madre, anzi a lei prima ancora che agli altri, a lei che era stata corredentrice con lui? L'episodio di questa apparizione è descritto invece dalla Valtorta ed è una pagina insuperabile. Per quanto concerne però quest'altro strano episodio del monte in Galilea citato da Matteo, si apprende dall'opera valtortiana che sulle pendici del monte Tabor non c'erano solo gli 11 discepoli apostoli, ma vi era con loro una gran moltitudine di altri discepoli, oltre ai famosi 72 già citati in vari brani del Vangelo. Essi non avevano ancora visto il Gesù risorto, ma dalle descrizioni che ne avevano fatto gli apostoli, la loro gioia ed immaginazione si era come incendiata. Giungevano però nel frattempo notizie di molte apparizioni di Gesù qui e là, anche in località distanti l'una dall'altra e talvolta quasi in contemporanea, portate da testimoni che arrivavano sul Tabor. L'impazienza e l'attesa era tanta che non già gli 11 apostoli, ma molti di questi discepoli, che nulla sapevano del dono dell'ubiquità dell'uomo Dio, dubitarono, come si dice nel Vangelo di Matteo, non di Gesù, ma di quanto avevano detto gli 11 apostoli sul fatto che egli sarebbe venuto al Tabor, veramente. Visto che Gesù stava apparendo in quel momento in altre località anche molto lontano. Nel timore di non poterlo incontrare lì, essi, contravvenendo al dovere di ubbidienza, nonostante l'invito degli apostoli a mantenersi fedeli alla consegna, si precipitarono dunque chi verso una località, chi verso l'altra, dove era stata segnalata dai testimoni una precedente presenza di Gesù. Quando Gesù, come promesso agli apostoli, si manifesta sulle pendici del Monte Tabor e, vedendo che vi sono a fatica 500 persone, chiede dove siano finiti tutti gli altri. È Pietro che gli spiega afflitto la disubbidienza di quelli che mancano. Non so se le 500 persone di cui parla il Gesù Valtortiano siano le stesse misteriose 500 persone di cui non parlano i Vangeli, ma delle quali aveva invece parlato sopra San Paolo, ma io sospetto di sì. Pietro precisa comunque a Gesù che fra il 13° e il 20° giorno dalla sua morte, molti fedeli erano giunti lì sul Tabor da molte città della Palestina, dicendo che Gesù si era mostrato fra loro. Gli apostoli, continua Pietro, avevano pensato trattarsi di un inganno di quei falsi profeti che Gesù aveva detto che sarebbero sorti per ingannare gli eletti, come egli aveva detto sul monte Uliveto la sera prima della passione. Gli apostoli avevano consigliato a quelli che volevano partire per quelle località di non credere a quei racconti di apparizioni, ma questi avevano voluto ugualmente andare. Per cui ora i discepoli sul Tabor erano rimasti meno di un terzo di quelli originari, cioè circa 500, come aveva valutato Gesù al suo apparire e come aveva ricordato San Paolo nella sua prima lettera ai Corinti. Gesù dirà allora che, per quelli che si erano allontanati, quella disubbidienza sarebbe rimasta punita dalla perdita del privilegio di stare con lui ed ascoltare i suoi ultimi insegnamenti di perfezione. È in questa circostanza, tuttavia, che Gesù, il quale nei quaderni dell'opera valtortiana parla a più riprese negli anni 40 del secolo appena trascorso, di una sua venuta imminente nella nostra attuale epoca storica. Fornisce anche ai teologi studiosi di questa materia un chiarimento che potremmo forse considerare soddisfacente su come la famosa venuta intermedia dell'Apocalisse e del citato brano di Matteo capitolo 24 debbano essere intesi. Ecco dunque cosa chiarisce ora Gesù ai suoi apostoli nel commentare sul Tabor il comportamento di quei discepoli che, avendo dubitato, come dice Matteo, erano corsi via. Dunque, per tornare al principio, avete fatto bene a cercare di trattenere quelli che, simili a bambini sedotti da un rumore di musiche o da un luccichio strano, corrono svagati lontano dalle cose sicure. Ma vedete, essi hanno il loro castigo perché perdono la mia parola. Però anche voi avete avuto il vostro torto. Vi siete ricordati che ho detto di non correre qua e là ad ogni voce che mi dicesse in un luogo? Ma non vi siete ricordati che io ho anche detto che nella seconda venuta il Cristo sarà simile al lampo che esce da Levante e guizza fino a Ponente, in tempo meno lungo del battere di una palpebra? Or questa seconda venuta si è iniziata nel momento della mia risurrezione. Essa culminerà nella apparizione di Cristo giudice a tutti i risorti. Ma prima, quante volte apparirò per convertire, per guarire, per consolare, insegnare, dare ordine? In verità vi dico, io sto per tornare al Padre mio, ma la terra non perderà la mia presenza. Io sarò vigile e amico, maestro e medico là dove corpi od anime, peccatori o santi, avranno bisogno di me o saranno eletti da me a trasmettere le mie parole ad altri. Perché anche questa è verità, perché l'umanità avrà bisogno di un continuo atto di amore da parte mia. E sento tanto dura a piegarsi, facile a raffreddarsi, pronta a dimenticare, desiderosa di seguire la discesa invece della salita che, se io non la trattenessi con i mezzi soprannaturali, non gioverebbe la legge, il Vangelo, gli aiuti divini che la mia Chiesa amministrerà a conservare l'umanità nella conoscenza della verità e nella volontà di raggiungere il cielo. E parlo dell'umanità di me credente, sempre poca rispetto alla grande massa degli abitanti della terra. Io verrò. Chi mi avrà, resti umile. Chi non mi avrà, non sia ingordo di avermi per averne lode. Nessuno desideri lo straordinario. Sa Dio quando e dove darlo. Né è necessario avere lo straordinario per entrare nei cieli. Esso è anzi un'arma che, male usata, può aprire l'inferno anziché il cielo. Ed or vi dirò come. Perché la superbia può sorgere, perché può avvenire uno stato di spirito abietto a Dio, perché simile a torpore in cui uno si accomodi per carezzare il tesoro avuto, riputandosi già in cielo, perché ha avuto quel dono. No, in quel caso, in luogo di fiamma e ala, esso diviene gelo e macigno, e l'anima precipita e muore. E anche un dono mal usato può suscitare avidità di averne più ancora per averne più lode. Allora in questo caso potrebbe al Signore sostituirsi lo spirito del male per sedurre gli imprudenti con prodigi impuri. State sempre lontano dalle seduzioni di ogni specie. Fuggitele. State contenti di ciò che Dio vi concede. Egli sa ciò che vi è utile e in quale maniera. E sempre pensate che ogni dono è una prova, oltre che un dono, una prova della vostra giustizia e volontà. Io ho dato a voi tutti le stesse cose, ma ciò che fece migliori voi rovinò Giuda. Era dunque un male il dono? No, ma maligna era la volontà di quello spirito. Così ora, io sono apparso a molti, non solo per consolare e beneficare, ma per farvi contenti. Voi me ne avevate pregato di persuadere il popolo, che quelli del Sinedrio tentano di persuadere al loro pensiero che io sono risorto. Sono apparso a fanciulli e ad adulti, nello stesso giorno, in punti così distanti fra loro che occorrerebbero molti giorni di cammino a raggiungerli. Ma per me non c'è più la schiavitù delle distanze e questo apparire simultaneo ha disorientato voi pure. Vi siete detti, costoro hanno visto fantasmi. Voi dunque avete dimenticato una parte delle mie parole, ossia che io sarò d'ora in poi a Oriente e Occidente, a Settentrione e Mezzogiorno, dove troverò giusto essere, senza che nulla me lo vieti. E rapidamente come folgore che solca il cielo. Sono vero uomo. Ecco le mie membra e il mio corpo solido, caldo, capace di moto, respiro, parola, come il vostro, ma sono vero Dio. E se per 33 anni la divinità fu, per un fine supremo, nascosta nella umanità, ora la divinità, sebbene congiunta all'umanità, ha preso il sopravvento e l'umanità gode della libertà perfetta dei corpi glorificati. Regina con la divinità, non più soggetta a tutto quanto è limitazione all'umanità. Eccomi, sono qui con voi e potrei, se volessi, essere fra un istante ai confini del mondo, per attrarre a me uno spirito che mi ricerca. Da quando precede, voi potrete rilevare che nel parlare da uomo Dio della sua presenza lì al Tabor, Gesù la inquadra e la chiama seconda venuta, quando egli dice: Ma non vi siete ricordati che io ho anche detto che nella seconda venuta il Cristo sarà simile al lampo che esce da Levante e guizza fino a Ponente in tempo meno lungo del batter di una palpebra? E poi continua precisando: Or questa seconda venuta si è iniziata nel momento della mia risurrezione. Essa culminerà nell'apparizione di Cristo giudice a tutti i risorti. Ma prima, quante volte apparirò per convertire, per guarire, per consolare, insegnare, dare ordini? Gesù aveva anche detto: Voi dunque avete dimenticato una parte delle mie parole, ossia che io sarò d'ora in poi a Oriente e Occidente, a Settentrione e Mezzogiorno, dove troverò giusto essere, senza che nulla me lo vieti, e rapidamente, come folgore che solca il cielo. Conseguentemente, per un Dio che vive fuori dalla dimensione dello spazio-tempo, la sua cosiddetta seconda venuta è attualmente in corso, in quella sorta di continuità extratemporale che è la sua eternità. Gesù con l'ascensione è ritornato al Padre, ma egli precisa, la terra non avrebbe perso la sua presenza. Gesù è in cielo e nello stesso tempo in terra. Dio ha il dono dell'ubiquità. Potremmo immaginarci questa seconda venuta, uscendo dal concetto di tempo per entrare in un concetto di spazio, come una retta immaginaria che non ha un prima e un dopo, ma piuttosto ha le sue due estremità, un punto di inizio e un punto di fine. L'inizio della retta corrisponde alla risurrezione. Il punto finale è quello del giudizio universale. Il punto centrale della retta è costituito dalla manifestazione parusiaca. Nella retta dell'eternità fuori del tempo, senza prima né dopo, retta che inizia con la resurrezione e termina con il giudizio universale, prima, durante e dopo questo punto centrale, Gesù potrà apparire e scomparire, materializzarsi e smaterializzarsi, né più né meno di come aveva fatto in quei 40 giorni dalla resurrezione alla ascensione. Anche se la sua manifestazione per la sconfitta dell'Anticristo avrà un carattere grandioso, fatto che ci renderà facile capire che è del suo intervento che si tratta, perché solo suoi potranno essere quei segni, egli potrebbe apparire non a tutti, ma solo ai suoi eletti. Così come dopo la resurrezione, egli volle apparire non ai suoi nemici, sacerdoti del tempio, scribi e farisei, ma solo ai suoi discepoli o ad alcuni di essi, sovente i più umili, in maniera più personale rispetto ad altri. Gesù è dunque oggi in mezzo a noi, invisibile ai più, salvo rendersi sensibile in casi particolari, riservandosi di mostrarsi o meno secondo le necessità personali e della storia. Tuttavia, pur confermando la sua costante presenza sulla terra, che è iniziata con la resurrezione e che ha il suo culmine con il giudizio universale, il Gesù Valtortiano, usando il verbo venire al futuro, il nostro futuro, ribadisce ai discepoli: Io verrò. Alla luce di tutto quanto precede, se volessimo prenderci affettuosamente la libertà di parafrasare nei confronti di Sant'Agostino alcune delle parole che Gesù aveva detto agli apostoli quando essi gli avevano spiegato i fatti del Tabor, potremmo dirgli, a conclusione di tutto questo discorso sul suo equivoco: Hai fatto bene a pensare che la seconda venuta di Gesù fosse coincisa con la risurrezione. Ma hai avuto il tuo torto quando hai dedotto che la venuta descritta in Apocalisse 19 fosse quella della risurrezione. Quella che San Giovanni vede in visione in Apocalisse 19 non è dunque la seconda venuta intermedia di Gesù, come molti mistici moderni impropriamente la chiamano, provocando però con questa definizione la reazione sospetta dei teologi che credono a due sole venute, di cui la seconda solo alla fine del mondo. Essa è invece, come si può dedurre dalla spiegazione del Gesù Valtortiano, una sorta di manifestazione parusiaca ancora da verificarsi nella potenza dello Spirito Santo, nell'ambito di una seconda venuta effettiva che è cominciata con la risurrezione e che è tuttora in corso fino alla fine della storia. Il Gesù Valtortiano aveva detto agli apostoli che egli sarebbe tornato al Padre, ma che nel contempo sarebbe rimasto con loro, fatto che, a conferma per quanti possano dubitare delle sue parole, è ribadito nelle ultime parole conclusive del Vangelo di Matteo, che cita l'episodio dei discepoli sul monte di Galilea e il cui testo integrale è il seguente. Gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono davanti a lui, benché alcuni avessero dubitato. E Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e fate i discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo». Questa frase finale, non con l'autorità della Valtorta, mistica, ma pur sempre essere umano fallibile, ma con quella dei Vangeli, parola del Signore, conferma il racconto valtortiano, che spiega come vada interpretata la seconda venuta, cioè come una venuta al presente. Nel Vangelo di Matteo, il Gesù risorto che appare sul monte non dice che egli se ne andrà e che in futuro ritornerà, ma usando il verbo al presente e non al futuro, egli dice lapidario: «Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo». La visione di Giovanni in Apocalisse 19 è dunque l'immagine simbolica, secondo modalità future di attuazione, per ora ignote, ma lì espressa con caratteristiche di maestà e grandiosità, dell'intervento del Verbo Gesù nella storia per la sconfitta dell'Anticristo e l'instaurazione del regno di Dio in terra. Ecco dunque il Gesù vincente sul cavallo bianco alla guida degli eserciti celesti. Egli si manifesterà probabilmente anche visibilmente, ma non ne necessariamente nelle forme che molti si attendono, e forse nemmeno a tutti, come fece in quei 40 giorni dopo la risurrezione. Tutti vedranno il suo segno e tutti lo capiranno, specie voi che state qui leggendo, tranne coloro che non lo vorranno capire. Credo di poter concludere che la sua venuta manifestazione sarà tuttavia un avvenimento innanzitutto interiore, cioè nel segreto del cuore degli uomini, come aveva intuito San Bernardo di Chiaravalle, dottore della Chiesa e genio del XII secolo, perché è nel cuore degli uomini che egli instaurerà il suo regno in terra, un regno nel mondo, ma che non è di questo mondo.